Allora, intanto vi leggo i prossimi appuntamenti, gli appuntamenti di questa settimana. Oggi, mercoledì 20 marzo, ci sarà un'assemblea pubblica alle ore 16:30 in piazza Damiano Sauri a Garbatella, dal consultorio a tutto il territorio, la lotta per la sanità pubblica non ha confini. A seguire, Carovana salva visite, sanità universale, pubblica, gratuita. Il prossimo appuntamento è giovedì 21 marzo alle ore 10 all'ASL di Viterbo, via Fermi 15. Poi, sempre della Carovana salva visite, ci sarà un appuntamento sabato 23 marzo alle 15 alle sorgenti del Peschiera. E torniamo invece in città, all'interno delle mura universitarie. Ci sarà un'assemblea cittadina giovedì 21 marzo verso il 30 marzo per la giornata della Terra all'Università della Sapienza, alla Facoltà di Fisica. Ancora poi sciopero nazionale delle poste il 21 marzo. E dibattito sulla situazione in Iran allo spazio anarchico Vettor Fausto venerdì 22 marzo. Certo, manca l'ora, venerdì alle ore 19:30. And I could come down your school today, home by a certain time. No long ting streets weren't for we, don't go following crowd. Think for yourself, my child. You ain't gotta worry about me, you ain't gotta worry about me. Look, mommy, I'll be okay, what's not to like about me? All I heard growing up, gotta work twice harder than your white friends. I got superpowers, mommy, I got superpowers, mommy. All I do is push the button, watch the dingo. White teeth, white teeth, baby, brighter than your white teeth. I'ma blind you when you say cheese. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. White teeth, baby, brighter than your high beam. These are something that you ain't seen. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Daddy didn't raise no fool, no. Beat round the bush, he's straight with me. Different kind of cool, yeah. Thinking I wanna have that someday. Up late playing the blues, yeah. Had me feel I could do anything. Okay, I'ma bring the trophy home. Daddy, I'ma pick up where you left though. You ain't gotta worry about me, you ain't gotta worry about me. Look, daddy, I'll be okay. What's not to like about me? All I heard growing up, gotta work twice harder than your average. I got superpowers, daddy. I got superpowers, daddy. All I do is push the button, watch the tingle. White teeth, white teeth, baby, brighter than your white teeth. I'ma blind you when you say cheese. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. White teeth, baby, brighter than your high beam. These are something that you ain't seen. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Think you better come with me, take you to another league. No price on these curly whites. Put your wallet back inside your jeans. Why you complaining, you're complaining? Ah, I'll show you how to clean them. Move up the ladder, flee the snakes. I have them falling at your feet. Worry about me, you don't have to worry about me, yeah. Look, Annie, I'll be okay. What's not to like about me, yeah, hey. Growing up, all I heard, gotta work twice harder cause I'm black skinned. I got superpowers, damn it. I got superpowers, damn it. All I do is press the button, watch the tingle. White teeth, white teeth, baby, brighter than your white teeth. I'ma blind you when you say cheese. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Baby, brighter than your high beam. These are something that you ain't seen. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Check my teeth. I'ma shine, I'ma shine.
E allora 8:08, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Noi stiamo per andare in onda con la rassegna stampa. Ci prendiamo ancora un minuto giusto per preparare la sigla.
Il colpo in canna come fossi in Alabama nel 1800, si faccio da ponte tipo Calatrava tra Pulcini e Senior. Niente Tony e Sosa, siamo Robin Hood e Lady Marion. Meglio di così si muore, meno di così c'è tutto il resto. Vantati se la fai franca, mica se t'arrestano. Fare rap non è come fare regalizzi, non basta il gesto. Io mi spacco il cazzo fra sentirti tipo che mi metto il gesso. Il tempo è disonesto, sì, certo. Tu passi la vita in assemblea per fare un manifesto. Tu che non ti svegli la mattina e non ti lavi manco il cesso. Investo su me stesso, sì, mi tiro sotto al primo espresso. Sto disco è come l'ultimo schizzo di Renzo. È tutto a posto, frati, sta solo salendo. Faccio ghiasso, sì cazzo, il mondo è una pastor che già so. Ho preso l'incasso e scappo, ora scaccio sul gas. Se passo, ti faccio ghiasso, il mondo è una pastor che già so. Ho preso l'incasso e scappo, ora scaccio sul gas e sorpasso. Ti si vede solo negli aperitivi. Fatti un colpo sempre siete ancora vivi. Sento sulla nuca gli incisivi delle rinni. Da quando non facevo rap, ci facevo inni. Head spinning, fuori come squali. Ma il mare è troppo piccolo, le pinne nei boccali. Sta nel fondo dei bibotti, nei banali baccanali.
Ho sete, vado a bere. C'è la parte mezza vuota del bicchiere. Come misera la vita negli abusi di sapere. Sto censo, ti freno, ti fermo in partenza.
Chiusi nella tana come gli ultimi due anni. A commentarvi, a commiatarvi sui balconi con gli applausi. Signore mia, la vita troverà una via. Come l'acqua agli argini e le parole ai margini. Quelli che ti tieni in bocca fanno i denti marci. Senti questo suono, come pensi di fermarci? Mandaci reparti, siamo freaks out, Joe's dry. Sopra i quattro quarti.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
E allora 87.9, andiamo a leggere i giornali di questa mattina, vediamo che cosa ci propongono. Sono schiacciati e in realtà non sono schiacciati solo su un tema, c'è cioè sicuramente della, insomma, si parla sicuramente della spaccatura un po' all'interno del governo sulle questioni legate alla politica estera, in particolare alle elezioni in Russia. Si parla chiaramente anche della Russia, insomma, l'orlo della guerra, insomma, lo spettro della grande guerra che comunque si paventa sempre in questo contesto. Si parla un po' meno di Palestina, direi decisamente meno, sicuramente nelle prime pagine dei giornali principali, se non nell'editoriale del Corriere della Sera, che, come insomma potete immaginare, i toni con i quali ne parla. Andiamo a vedere, allora partiamo subito dalla Repubblica, che titola così: PNRR sotto accusa, la Corte dei Conti piccona il decreto del governo, riduce le risorse sulla sanità, accorda troppi poteri a Palazzo Chigi, ospedali, l'esecutivo taglia oltre 1 miliardo, regioni in rivolta contro Fitto e Schillaci, protesta anche Occhiuto di Forza Italia, attacco hacker a Meloni, violato il profilo social ed è, insomma, scatta l'allarme. E la Corte dei Conti stronca il PNRR del governo Meloni, e tagli alla sanità e dubbi sulle coperture. In una memoria depositata in Parlamento, la magistratura contabile lancia l'allarme sulle ispezioni e i controlli a campioni a campione che l'esecutivo potrà produrre. Insomma, vengono dedicate a questo tema chiaramente le prime pagine, ma in realtà la fotonotizia è dedicata ai morti sul lavoro, titola così Requiem sui diritti, e c'è l'immagine di Piazza del Popolo e con le bare quante sono state le vittime sul lavoro nel 2023. C'è un articolo di Stefano Massini, 1041 bare a Roma, nell'indifferenza il lavoro uccide, ed è un articolo che poi si può leggere a pagina 24. Questa è la parte centrale, il corpo della Repubblica, mentre sulla destra, la spalla di destra, quella che generalmente insomma viene chiamata anche la mappa mondi di Repubblica, questa volta è dedicata tutta al appunto ai dissidi interni alla destra, o comunque al voto in Russia e ciò che insomma ne ha comportato anche all'interno dei confini nazionali. Salvini diserta Laura, la Premier lo corregge, due punti virgolettato, Putin elezioni farsa, no a tentennamenti. E ancora sotto, la corsa in tondo del Matteo furioso. Con il passare dei giorni è evidente che Matteo Salvini non è solo un uomo politico in ansia dopo i recenti rovesci. In primo luogo si capisce che le sconfitte non gli hanno insegnato nulla. Egli non ha un piano B da mettere in campo che non consista nell'accentuare la spinta verso una destra radicale e antieuropea. Mosca, delusi da Giorgia, non dagli italiani. È un altro articolo dell'inviata di Repubblica Rosalba Castelletti. E in conclusione, nella parte bassa di questa prima pagina si parla di Gaza, così Hamas capi e vice in fuga, a noi civili lasciate qui a morire. USA, il fake dei trampiani su Madame Macron, Brigitte è un uomo, virgolettato, e infine addio a Bene, il vice direttore eterno ragazzo. Io su questo mi fermerei un momento perché insomma hanno suonato e rispondo.
Dammi retta se esplode la rabbia, non farti bere in un bicchiere d'acqua, coprita tu copriti la faccia, studia la strada, fatti una mappa, siti si fanno coi direzionali e le camere di sorveglianza, tu fatti furba a canasto iPhone, non farti le foto, non siamo in vacanza, attento sempre a tutti quegli occhi dall'alto, attentamente osservano ogni tuo passo, siamo in diretta mentre il mondo collassa lentamente, come ti passa, tu puoi difendere la natura, oppure puoi essere tu la natura che si difende, evita tutte Versace, tutte decorate a catene dorate, meglio restare in pandan con il buio, brilla una miccia, abito scuro, amico ninja, basta di un cambio lo zaino ma non la valigia, viaggia leggero che è un gioco serio, e se te lo chiedono di non c'ero.
Se te lo chiedono, è tutta questione di metodo, non serve lì.
8:17, allora proseguiamo, andiamo a vedere un altro quotidiano, insomma l'altro quotidiano principale, il Corriere della Sera, parla di elezioni europee nella parte alta, europee, Fratelli d'Italia al 27%, PD tallonato dal Movimento 5 Stelle, destre UE in crescita ma all'opposizione, per la prima volta la destra potrebbe conquistare più di un quinto dei seggi del nuovo Parlamento europeo, ma senza ottenere la maggioranza. E quanto emerge dal sondaggio Ipsos per Euronews, il blu del partito, insomma, e poi ci ha riportato un grafico che lo descrive, il blu del Partito Popolare resta il colore dominante e il blu si riferisce a Fratelli d'Italia. I socialisti sono primi solo al nord, la coalizione Ursula avrebbe 398 seggi su 728, il 55%. In Italia le intenzioni di voto danno Fratelli d'Italia al 27%, il PD al 19%, il Movimento 5 Stelle al 17%. Quindi si dedica appunto una prima parte alle, in vista delle elezioni europee, mentre il, anche qui la pancia del Corriere della Sera e anche il titolo direi principale è dedicato alla, appunto alla Russia, a Putin e a ciò che ne ha scaturito. Meloni, due punti, Russia, voto farsa, la guerra in Ucraina nell'intervento in Senato, due punti, con Putin non si tratta, assente il leader leghista. Chiaramente questa perentorietà della Presidente del Consiglio è data dai dissidi che ci sono all'interno del governo di destra, appunto a Salvini, che comunque continua a uscirsene con delle ambiguità, e questo non è, insomma, sicuramente non è ben visto agli occhi della, tendenzialmente direi, della politica, in particolare soprattutto direi della politica estera e degli alleati americani, patto NATO e quant'altro. Infatti la premier dopo Salvini, ma niente escalation, premierato con scontro con Schlein. Le elezioni in Russia, che hanno visto il trionfo di Vladimir Putin, sono state una farsa, lo dice davanti al Senato la premier Giorgia Meloni, che ribadisce: con lo zar non si tratta. Però ricorda anche di evitare il rischio di evitare una escalation militare. Ed è assente in aula il leader della Lega Matteo Salvini. La fotonotizia è dedicata 20 anni al killer di Giorgio, le minacce del padre in aula, omicidio volontario e senza alcuna ragione, condannato a 20 anni il minorenne che ha ucciso Giovan Battista e Cutolo. Giorgio, le minacce del padre, pagina 14 e 15. Prima di andarci a vedere l'editoriale, insomma, che vi preannuncio, titola così: scegliere la parte sbagliata, noi, Putin e Hamas. Quindi insomma un editoriale di un certo spessore, di Ernesto Galli della Loggia. Andiamo a vedere prima sulla parte destra gli ultimi due articoli che vengono riportati in questa prima pagina, e poi dopo ci leggiamo l'inizio di questo editoriale. Regole, disciplina e meno giochi, la battaglia del prof Spalletti, il CT della Nazionale Azzurra, e sotto la scuola chiusa per il Ramadan, scelta, due punti, scelta pratica. Solo una scelta pratica, questa è l'Italia del futuro, così rispondono a Pioltello nel Milanese alla polemica sul giorno di vacanza da scuola per il Ramadan, dove gli alunni stranieri sono il 43%, minacce e insulti al presidente. Questo, poi la lite tra le ex toghe e quei rischi per l'antimafia, è un articolo che prosegue poi a pagina 8 di Giovanni Bianconi, 10 parole per far pensare a uno scontro fra toghe, anzi ex toghe, visto che uno se l'è tolta 2 anni fa e l'altro lo farà il mese prossimo, entrambi per raggiunti limiti di età, per disegnare uno scaricabarile fra ex colleghi. E questa è insomma la parte centrale, tutto ciò che viene riportato in questa prima pagina del Corriere della Sera. E poi c'è l'editoriale appunto sulla spalla sinistra, noi, Putin, Hamas, perché a nessuno dei tantissimi che esprimono il proprio raccapriccio per il genocidio, chiaramente genocidio viene virgolettato, al quale sarebbero sottoposti i palestinesi di Gaza, comunque viene c'è un condizionale, non è sicuro che siano sottoposti a ciò ad opera di Israele, perché a nessuno dei tantissimi che questo raccapriccio esprimono ogni giorno sui giornali, in TV, nelle piazze o nelle aule universitarie, viene mai in mente una circostanza ovvia, e cioè che nel momento stesso in cui per avventura Hamas si impegnasse in cambio di una tregua a liberare gli oltre 100 ostaggi catturati nel pogrom del 7 ottobre, in quel momento stesso il governo israeliano si troverebbe obbligato con ogni probabilità il governo italiano si troverebbe obbligato con ogni probabilità a mettere fine al suddetto genocidio. E perché nessuno dei tantissimi di cui sopra si lascia sfiorare dall'idea che se ciò non accade vuol dire che allora qualche responsabilità nella morte degli abitanti di Gaza forse ce l'hanno pure i terroristi di Hamas? E perché, mi chiedo ancora, dei tantissimi che sono indignati del fatto che da 2 anni in Ucraina si continua a combattere, a morire, e invocano a gran voce un negoziato, virgolettato negoziato, lasciando intendere o dicendo apertamente che dei due contendenti dovrebbe essere Zelensky a chiedere di negoziare, perché mai a nessuno di costoro, mi chiedo, viene in mente che perché cessino i combattimenti basterebbe che Putin, riconosciuto universalmente come l'aggressore, iniziasse a ritirarsi dai territori che ha occupato con il suo esercito? Perché mai neppure il Papa chiede a Putin di farlo? E prosegue a pagina 26, probabilmente perché si pone tutte domande sbagliate. O sicuramente quantomeno mal poste. E andiamo a vedere l'altra pagina della stampa, che invece dedica, viene impostata in un'altra, decisamente in altro modo, dedica la sua fotonotizia alle contestazioni che sono avvenute all'interno del Senato accademico dell'Università di Torino, e quindi appunto alle contestazioni che esprimono gli studenti e le studenti dell'Università di Torino sugli accordi con Israele. E di questo se ne è parlato anche in settimana in altri, insomma, nelle altre rassegne stampe, ma anche nei giornali, cioè non proprio di questo, in realtà delle contromisure che vorrebbero prendere le università, quindi un po' chiaramente dell'incisività, questo a mio parere, e dell'importanza che hanno questi momenti e questi luoghi. E le contromisure che per cui si stanno organizzando, insomma, a prendere. Comunque andiamo a vedere la prima pagina della stampa. Questa è la fotonotizia, è dedicata alla contestazione all'interno dell'università. Se l'università scarica Israele, immagino che gli studenti che hanno fatto irruzione nel senato accademico dell'Università di Torino per chiedere il boicottaggio dei rapporti con gli atenei israeliani non si rendano conto di essersi compartiti da antisemiti. Questo prosegue poi a pagina 18, probabilmente, secondo me, restituisce semplicemente un po' la povertà del contesto nel quale viviamo, e va bene, cioè non va bene, ma ce lo facciamo andare bene. Il titolo alto è Russia, sgarbo di Salvini a Meloni, la premier, nei territori occupati, elezioni farsa, mai truppe a Kiev. E il leader del leghista, appunto, come si è detto, diserta il Senato. E il capitano, c'è un commento di Flavia Perina, il capitano sparisce, il nuovo papete lento. Poi ci sono 2 interviste, una a Renzi e un'altra a Lo Russo, e insomma ciò che viene riportato da queste interviste di Renzi e Ashley, dico si vince solo al centro, mentre Lo Russo dice idee dei 5 Stelle difficili da capire. Poi c'è un articolo di Stefano Stefanini sulla guerra, ma tocca agli ucraini trattare con lo zar. Ignorare la Russia è semplicemente impossibile, nessuno ce lo toglie dai piedi, e non solo in Europa ma nel Mediterraneo, in Africa, in Siria, in Libia. Dunque negoziare bisogna. Ma come, quando e chi può farlo? Nei vari giri d'onore post plebiscito, Vladimir Putin ha subito concentrato il fuoco sull'Ucraina, di cui vuole conquistare un'altra fetta. Di negoziare non ha fatto alcun cenno, e come nel tango, a dialogare bisogna essere in due, prosegue a pagina 23. E poi insomma c'è un virgolettato di Guetta sull'atomica: Putin sta bluffando, a cominciare un braccio di ferro con i paesi democratici e con la democrazia stessa è Vladimir Putin invadendo l'Ucraina, non noi che cerchiamo di impedirglielo. Insomma, quantomeno parziale come restituzione. Cioè proprio insomma viene esattamente riproposto proprio il bene contro il male, e ci tiene a sottolinearlo Bernard Guetta quando parla della risposta che l'Europa sta dando alla guerra in corso. È quanto afferma tutta la propaganda russa giorno e notte, spiega il giornalista ed eurodeputato del gruppo Renew Europe. Ci spostiamo sulla spalla di destra, l'inchiesta su Ilaria Alpi, l'ambasciatore Cassini tentò di corrompere il testimone somalo, ancora sotto la lezione di Einaudi e il capitalismo di oggi, perché è l'anniversario, viene nominato l'anniversario. Luigi Einaudi viene nominato governatore della Banca d'Italia il 5 gennaio del 45, quando la guerra ancora non era finita. E poi ecco che cosa separa noi liberali dagli altri, appunto viene riportato un vecchio articolo di Luigi Einaudi. Io su questo mi fermerei un attimo, prenderei un secondo il fiato e torniamo in voce per leggere le altre prime pagine di questa mattina.
Dicevano lavora duro, divertiti e farai la storia, giuro che all'inizio ci ho pure creduto. Che bello il mio tempo, un robot a cui chiedo aiuto. Viaggiano le merci mentre io resto seduto. Ricevo stocco in ballo tra pacchi, scaffali e palle. Coco dice a barre, sanno se mantengo il target. Stacco timbro, torno, lei già dorme. Parlo con la TV e fico la cena al microonde. Vedevo le pubblicità, volti felici. Non è vita questa qua, lenti suicidi. Ho perso peso, dignità, pure gli amici. Noi che facciamo sogni e li lasciamo sui cuscini. Se posso visciare, ringrazio l'algoritmo. Un premio per Natale, ringrazio l'algoritmo. 300 pacchi l'ora, ringrazio l'algoritmo. Ho il tunnel carpale, ringrazio l'algoritmo.
Nicola ha 25 anni, vuole fare famiglia. Lavorando 36 ore al giorno a
London.
Tutto questo è possibile.
Oggi è l'ultimo giorno, mi riprendo la vita, vi lascio lo stipendio. Dai manager fammi un applauso, guarda che bel principio d'incendio. Oggi è l'ultimo giorno, mi riprendo la vita, vi lascio lo stipendio. E questo magazzino grande come una città, spero che bruci in eterno.
Ciao, mi chiamo Lisa, è un mese che non smonto dal lavoro. Ringrazio che mi dà la possibilità di urinare nella pausa pranzo e di mandare un messaggio ai miei figli.
Colazione a per cos'è, sveglio all'alba per cos'è. Sogno le percosse a Jeff Bezos. 8 ore per un pugno di Bezos che non sono mai abbastanza. Beh, quello l'ho compreso beffardo. Sto restino appeso all'algo, ritmo falta algo. Gringo, se vuoi che mi spingo al tuo di ritmo. Salto, nato per propormi tutto quello che non ho. È un ennesimo sorriso che fingo. Linon, fuori al magazzino un casino. Maganelli sui cancelli, tragi le fosforescenti. Chi non indietreggia fa sicuro passi avanti continuo. Will you be
a lousy skateboard, will you be a man? Da che parte stai, my friend? Siamo primati con l'indice opponibile per selezionare pure l'inverosimile.
Se posso pisciare, ringrazio l'algoritmo. Un premio per Natale, ringrazio l'algoritmo. 300 pacchi l'ora, ringrazio l'algoritmo. Ho il tunnel carpale, ringrazio l'algoritmo.
Oggi è l'ultimo giorno, mi riprendo la vita, vi lascio lo stipendio. Dai manager fammi un applauso, guarda che bel principio d'incendio. Oggi è l'ultimo giorno, mi riprendo la vita, vi lascio lo stipendio. E questo magazzino grande come una città, spero che bruci in eterno.
Ringrazio l'algoritmo. L'algoritmo. Ringrazio l'algoritmo. Ringrazio l'algoritmo.
Non conta più niente se poi tu mi guardi e mi vedi attraverso. Diamogli un senso, tu trova la quadratura del cerchio. Quello che penso, diamogli un senso, quello che penso, oh 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 oh.
Diamogli un senso a questo piano, la situazione ci sfugge di mano. Non me la collo del tablano, volo in picchiata gridando chi siamo. Faccio cin cin con i cinici, poi mi chiedono se ci risiamo. Accanno sta roba che faccio da 17 anni col cazzo bro. Sai che mi alzo bro ogni mattina con bala la bocca e la rota di vita. Non è appassita in questa città malandrina, una rapina. Che non sia più una metafora, rimane afona. Urlami in faccia sta metrica, vediamo dove ci porterà. Vediamo.
87.9, sono le 8.34, proseguiamo la lettura della, di queste prime pagine, lo facciamo vedendo adesso gli altri giornali, in particolare il Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano che dedica la, la fotonotizia a... alle, fondamentalmente alle lobby di armi. Il Fatto Quotidiano, insomma, è solito insomma, parlare di questi temi, sicuramente fare inchiesta su quanto spendono, su quanto si spende in, in armi, e titola così: 700 incontri con le lobby, così l'UE butta soldi in armi. NATO e Co senza soldi. E asserviti il commissario Breton e il piano franco-tedesco sui mezzi pesanti. Questa è la parte centrale di, del, del Fatto Quotidiano. E Meloni in Senato per l'Ucraina, né invio di truppe né negoziati, era quanto leggevamo anche prima da, dagli altri giornali. E poi ci sono altri, altri articoli, alcuni che abbiamo già, insomma, di notizie che abbiamo già citato, che non riprenderei, mentre sicuramente quello insomma, da, da citare è l'altra faccia della medaglia, sicuramente del Fatto Quotidiano, quindi proprio il giustizialismo. Ed è un'intervista a Gratteri che dice così: 100 cellulari e armi in ogni carcere, detenuti intercettati proprio sugli apparecchi smerciati nelle celle. Così spiega il procuratore di Napoli grazie all'ingresso dei telefonini. I boss hanno continuato a impartire ordini all'esterno e eludere la detenzione. A questo viene dedicata pagina 8 e pagina 9. Poi volevo passare al Messaggero, che appunto anche qui non, non riporto e magari notizie che abbiamo già letto, quindi appunto Meloni, no, l'invio di truppe a Kiev, eccetera. Però il titolo è questo: BCE affonda sul Green Deal, rallenta la produttività. Lo studio di Francoforte sulle criticità delle nuove politiche ambientali, il rendimento delle imprese può calare di un terzo in 5 anni, la UE ora, ora frena. Poi sulla destra c'è uno specchietto che insomma, è dedicato alla sanità, infermieri in arrivo aumenti medi da 156 euro, la stagione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego si aprirà ufficialmente oggi, si partirà dal personale sanitario, infermieri, tecnici di laboratorio e impiegati amministrativi, quasi 600.000 dipendenti, oltre la metà dei quali sono personale infermieristico, secondo le primissime stime del Aran, l'agenzia che siede al tavolo delle trattative per il governo. L'aumento medio di questa tornata contrattuale per gli infermieri sarà di 156 euro. Insomma, su questo mi fa sempre un po' specie, mi fa ricordare come venivano trattati, no? Come se ne parlava da eroi, e, insomma, tutta la retorica che era stata accompagnata, e poi come insomma vengono trattati nella realtà. Ancora sulla parte bassa, morta col fidanzato, l'Iran, due punti, peccatrice e respinge la salma. I due giovani asfissiati a Napoli mentre erano appartati in auto, Teheran si oppone al rimpatrio. E a seguire di questo si parla anche del condannato a 20 anni il killer di Jojo, delle tensioni in aula. E poi c'è l'editoriale sulla sinistra, chi governa gli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Che insomma un editoriale che poi prosegue a pagina 25. Io dal Messaggero mi sposterei al Manifesto, che decide di titolare così. Cioè nella fotonotizia c'è Ursula von der Leyen e il titolo è Karma letale. E domani Consiglio europeo, il primo con Putin super zar, e il presidente Michel lo annuncia così. Due punti, prepariamo la guerra. L'Europa cade in un elmetto, ogni paese si prepara. In Polonia fondi per i bunker, in Germania soldati nelle scuole, in Danimarca leva per le donne. Prosegue a pagina 2 e 3, sicuramente direi che comunque forse c'entra quantomeno di più la tensione che in questo momento si percepisce nel mondo, e insomma è effettivamente i rischi che ci sono in questo senso. Secondo me anche le azioni che si svolgono in questi giorni all'interno delle università comunque sono secondo me un po' uno dei pochi timidi barlumi di speranza quantomeno che si vede all'interno dell'Occidente, dell'Italia. Sulla sinistra c'è un editoriale, l'Europa rimuove la ragione, di Roberta De Monticelli. Davvero, se vogliamo la pace dobbiamo preparare la guerra, come afferma Charles Michel, presidente attuale del Consiglio europeo, a conclusione del discorso con cui prepara il vertice che dovrà tradurre lo squillo di tromba in spesa di riarmo. Davvero è più unita questa UE dopo le parole di Macron, che non esclude l'invio di truppe europee in Ucraina dopo il triangolo di Weimar. Episodi entrambi che hanno finito di sfaciarne le ragioni di esistenza, la pace, nello stridore degli interessi nazionali e soprattutto elettorali differenti. Con le elezioni europee alle porte, molte volte mi sono chiesta che cosa ci renda ciechi alla storia presente, impedendoci di discernere i torti e le ragioni, ma anche solo la vera grandezza e la vera miseria, almeno con il grado di lucidità con cui li discerniamo nelle azioni e negli eventi del passato. Lucidità relativa, comunque non comparabile alla nebbia intrisa di menzogne che circonda le azioni mentre si svolgono, i fatti mentre accadono. Perché da sempre le civiltà implodono e le guerre accadono prima che la coscienza media comune ne percepisca i segni, e tantomeno li percepiamo. Quanto più parole evocatrici di scenari catastrofici circolano sugli organi delle coscienze quotidiane, i media appunto. Sì, secondo me aggiungerei anche, soprattutto se i quotidiani, come anche quello che leggevamo prima, ad esempio dell'editoriale del Corriere della Sera, è piuttosto che mettere insomma un po' in guardia di fronte a una possibile guerra, e invece ne fomentano una parte. E la pancia della prima pagina è dedicata alla bocciatura del PNRR, come leggevamo anche dalla Repubblica. Corte dei Conti, ridotti i fondi alla sanità, poteri fuori dalla Costituzione. In conclusione, ci sono tre specchietti nella parte bassa di questa prima pagina: Speranza si difende, pago ancora il Covid. E vabbè, e questo lo possiamo saltare. Mentre clima, il 2023 batti record, pianeta sul baratro, l'anno passato ha frantumato tutti i record di caldo precedenti, mai così vicini al limite di 1,5 gradi. Il rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU lancia l'allarme in aumento migrazione e fame nel mondo. E poi c'è l'articolo di Michele Giorgio che prosegue a pagina 9: caccia alla polizia di Gaza, aiuti nel caos. Israele prende di mira l'apparato amministrativo di Hamas, distribuire cibo ora è un'avventura. Lunedì è stato ucciso Faik Mahmoud, che coordinava la distribuzione degli aiuti umanitari. Il piano di attacco a Rafah è sul tavolo, Tel Aviv lo consegnerà agli USA. E con questo termino la lettura del manifesto. Mi ero annotato questo articolo del giornale, che è diventato, cioè che è in realtà il titolo principale che vi volevo riportare. Scuola di estremisti, piccoli odiatori crescono, studente di 15 anni shock al Senato fa il gesto della pistola contro Meloni, la presidente annuncia provvedimenti. E Torino occupata all'università per boicottare Tel Aviv. Insomma, poi le lobby, viene anche commentato così: le lobby radical scese in guerra contro gli atenei telematici. Sulla Repubblica di domenica è uscito un vero e proprio dossier contro le università telematiche intitolate La fabbrica delle lauree facili. Si tratta di una lunga filippica che contiene una grande quantità di inesattezze e che si basa su assunti assurdi. Va comunque letta come una vera e propria dichiarazione di guerra, perché è ormai chiaro come l'Accademia, gravitante attorno al PD e alla CGL, egemoni delle università di Senato, si proponga. Insomma, e poi prosegue a pagina 13. Non vi continuo a leggere tutto il resto della prima pagina del giornale, un po' perché riporta già altre notizie, insomma, un po' la crepa all'interno del governo e della destra italiana. Quindi ci prendiamo magari ancora un minuto di pausa e poi andiamo a leggere le ultime prime pagine di questa mattina.
Oppure ancora piange, ora piange. Discuto con Seneca e Nada, tra una tartare e un mojito. Io dico che il rap si trova a metà fra trivio e quadrivio. Di lascio a Durruti che strilla mentre è in diretta su Twitch. Stasera un'uscita tranquilla con Artemisia, Philip Dick. Fuori senti che freddo fa. Lasciami sognare ancora un'ora.
resta gialla Walter Benjamin.
Dice sto fumo è buono, meraviglia. Chissà se abbiamo lo stesso contatto, so Marsiglia. L'isergica sta villa, a bordo piscina con Emil Zola. Quello se non mi sbaglio è Diogene che prende il sole sciallo sulla sdraio, lontano da quel rompicazzo di Alessandro Magno. Amy Winehouse flirta con Lev Landau. Emma Goldman sotto cassa, tu puoi ballare quanto vuoi. Marcel Proust all'Ende DMA, alla recherche. Bruno Filippi ormai, libero da impegni vari, può rivelarsi stringendo le mani a Mata Hari. Esattamente come ogni incanto che si rispetti
finisce sul più bello quando meno te lo aspetti.
Serpenzino.
Lasciami sognare ancora un'ora, sta sveglia la tortura, fuori senti che freddo che fa. Lasciami sognare ancora un'ora, Ruben e Maradona, ma do che noia questa città. Lasciami sognare ancora un'ora, sta sveglia la tortura, fuori senti che freddo.
Le scalinate di Piazza di Spagna, la festa privata è già il clou, gestisci l'ansia.
87.9, sono le 8.49, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, proseguiamo la rassegna stampa. Abbiamo visto comunque che è una rassegna stampa chiaramente molto legata a quanto sta accadendo nel mondo. Le notizie principali che vengono riportate della politica interna sono un po' il riflesso di quello che avviene fuori, quindi appunto si parla un po' della spaccatura all'interno della destra e si parla chiaramente molto della Russia, insomma della guerra che rischia chiaramente sempre di più di amplificarsi, del riarmo di gran parte dei paesi europei. E non solo, abbiamo visto come se ne parla anche con toni diversi, principalmente appunto fra il Manifesto e invece il Corriere della Sera, che comunque ne fomentava decisamente una parte, insomma il blocco occidentale nato come si può immaginare. Volevo leggere ancora una, riguardo questo tema, volevo leggere ancora una notizia da un altro giornale, da Avvenire, ho visto che ne parla e titola così, siamo in basso a destra nella prima pagina di Avvenire: Putin unisce la Russia e spacca in due il mondo. Per un'elezione, la vittoria di Vladimir Putin ottenuta con l'87% dei consensi sembra il copione di un dramma teatrale, una tragedia senza fine, per la precisione una di quelle PS che e affollano i palestinesi a Mosca facendo registrare il tutto esaurito. Ma a volte la tragedia si trasforma in farsa, più o meno quello che è accaduto ieri nel tardo pomeriggio su una piazza russa gremita già fin dalla mattinata per celebrare insieme il trionfo dello zar alle urne e il decimo anniversario dell'annessione della Crimea. Ma se ha unito almeno nelle cifre la Russia, la vittoria di Putin spacca in due il mondo e nel suo piccolo anche la maggioranza del governo in Italia. Intanto sull'altro fronte nuovo tentativo di tregua portato avanti dagli Stati Uniti con il presidente Biden che ha chiamato personalmente Netanyahu. Era questo, cioè, di questo non avevo dato lettura, cioè in realtà non l'abbiamo incontrato in altri giornali, cioè del presidente Biden che chiama Netanyahu, e lo volevo riportare perché in realtà, come dire, è uno spettacolino che a più riprese si è visto, abbiamo assistito più volte in questi mesi, che secondo me restituisce un po' la misura di come la politica conta, come dire, sempre meno del potere, il potere politico conta sempre meno del potere militare, perché insomma appunto di questi appelli di Biden nei confronti di Netanyahu comunque ce ne sono stati diversi, eppure invece poi le collaborazioni di guerra continuano, insomma, e la legittimazione militare non ha mai ricevuto alcun intoppo sicuramente da parte degli Stati Uniti nei confronti di Israele. E poi, per concludere questa prima parte della rassegna stampa, vi leggo la prima pagina del Riformista che è dedicata alle carceri, un tema che la radio chiaramente segue con una certa attenzione. Matteo, Patrick e gli altri che il carcere ha ucciso, 25 suicidi, le camere penali vanno in piazza. In questa prima pagina viene riportata la storia di Matteo Concetti, 21 anni, detenuto nel carcere di Montacuto ad Ancona, aveva problemi psichiatrici abbastanza seri. Invece di curarlo lo hanno messo in isolamento, ovviamente la situazione è peggiorata. La madre aveva scritto a Ilaria Cucchi: mio figlio ha bisogno di aiuto, troppo tardi. In un freddo giorno di gennaio Matteo si è impiccato, prosegue a pagina 6 e 7. E sulla destra c'è un'intervista a Palma, l'ex garante dei detenuti: sovraffollamento ma non solo, qui è morta la speranza, un problema da affrontare immediatamente e con urgenza. Così il presidente Mattarella due giorni fa è tornato sul problema dei suicidi in carcere, lo aveva già fatto a fine gennaio e da allora la situazione non è cambiata, i numeri fanno impressione, 26 le persone che si sono tolte la vita dall'inizio dell'anno, un trend che senza interventi urgenti appunto rischia di non cambiare rotta. E appunto poi prosegue a pagina 7 con Palma che ne parla. Io su questo direi di fermarmi, che mi posso fermare. Ci prendiamo qualche minuto di pausa e andiamo poi a leggere, insomma, all'interno dei giornali ciò che viene raccontato oggi.
Mm-hmm.
87.9, sono le 9.10, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque è privato o privata della propria libertà. Entriamo all'interno di questa rassegna stampa, una rassegna stampa che chiaramente è dedicata in gran parte sicuramente delle attenzioni a questa possibile, insomma, all'accensione, al precipizio della grande, insomma, di questa guerra, un continuo riarmo del fronte occidentale, i giornali che sventolano comunque uno spauracchio del nemico esterno per provare a serrare i ranghi della propria popolazione. E lo abbiamo visto, chiaramente questo accade molto molto di più nei giornali principali come la Repubblica o il Corriere della Sera. Infatti a pagina 6 della Repubblica se ne parla così: l'escalation di Putin in una zona cuscinetto per puntare Kharkiv. Dopo la vittoria elettorale aumenta la pressione sulle regioni ucraine dell'est, anche per respingere con ogni mezzo i battaglioni filo Kiev a Belgorod. ad accendere tutta la ancora di più, insomma, innescare ancora di più tutta la vicenda. Ci sono sicuramente, sono indicativi sicuramente le dichiarazioni del presidente Macron di inviare le truppe direttamente al confine in Ucraina. Adesso lo andremo a vedere. E andiamo a vedere il Corriere della Sera che parla proprio di questo: invio di truppe, noi contrari, e Meloni attacca il voto russo. No all'idea della Francia, nessun dispiegamento di truppe sul suolo ucraino. Il sostegno di Kiev deve andare avanti, ma senza l'intervento diretto. Nelle dichiarazioni in Senato in vista del Consiglio europeo, Giorgia Meloni mette in chiaro che l'Italia non è favorevole in alcun modo a questa ipotesi avanzata dal presidente Macron, perché foriera di un'escalation pericolosa da evitare invece ad ogni costo. Nell'aula di Palazzo Madama la Premier ribadisce da un lato l'impegno per una pace giusta, duratura, rispettosa della dignità della nazione aggredita, ma dall'altro ricorda che un ostacolo fondamentale a qualsiasi possibile negoziato sta nel fatto che fin qui la Russia ha sistematicamente violato gli accordi sottoscritti e il diritto internazionale. Quindi è la domanda che rivolge all'emiciclo, dove è vistosa l'assenza di Matteo Salvini: come si può ragionevolmente sedere a un tavolo di trattative con qualcuno che non ha mai rispettato gli impegni assunti? E non solo, parlando della Russia e del rieletto Putin, e qui ancora ritornano nell'aria le parole di due giorni fa del vice premier reghista, Meloni è netta nel condannare lo svolgimento di elezioni farsa in territorio ucraina e le vicende che hanno portato al decesso di Navalny, il cui sacrificio in nome della libertà non sarà dimenticato. Salvini è impegnato in alcune riunioni al MIT, fonti del Carroccio fanno filtrare però piena sintonia tra il segretario reghista e la Premier. Poi l'articolo prosegue e alla pagina successiva ci sono le parole di Mattarella: fermare i venti di guerra, la spinta del presidente per costruire ponti di dialogo nel rispetto del diritto internazionale violato. È un articolo di Marzio Breda: allo scoppio della guerra Iran-Iraq nel 1980 ci fu chi scrisse che il pacifismo era stupido. Sentenza dura, ma come avvertì allora il Corriere, potremmo scoprire che nulla è più prezioso di questa stupidità. Giudizio preveggente, se non altro perché quel conflitto si trascinò per quasi 8 anni, facendo più di 150.000 morti. Ora, passato il primo biennio di guerra in Ucraina, a sostenere il bisogno di far tacere le armi sono in tanti, e tra loro anche Sergio Mattarella. Certo, però poi su questo secondo me è valido quello che si diceva un po' prima anche per le parole di Biden nei confronti di Netanyahu, nel senso che comunque poi ci sono degli accordi militari. Ci sono delle università che alimenta, ad esempio, le università che alimentano la ricerca bellica, delle aziende come Leonardo che insomma fanno della guerra il proprio profitto, e comunque poi su questi insomma, cioè, sarebbe più interessante che ci si esprimesse nei confronti, ad esempio, in maniera critica nei confronti di queste aziende, oppure appunto dando il proprio sostegno, ad esempio, ai ragazzi, ragazze, compagni e compagne che si spendono, ad esempio, nelle aule universitarie. Dopo lo andremo a vedere perché c'era un articolo anche della Stampa a riguardo. Ma a proposito invece delle industrie e dei finanziamenti bellici, su questo c'è un articolo a pagina 3 del Fatto Quotidiano: la NATO allargata raccoglie solo 1 miliardo per l'amico Zelensky. I soldi sono finiti. Ieri i rappresentanti della difesa di oltre 50 paesi si sono riuniti nella base militare di Ramstein in Germania. Il gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, presieduto dal segretario della difesa USA, ha raccolto meno di 1 miliardo di euro per sostenere lo sforzo bellico ucraino. Negli stessi summit in passato sono stati annunciati in totale quasi 90 miliardi di euro di aiuti per Kiev. Gli Stati Uniti non lasceranno fallire l'Ucraina, questa coalizione non lascerà fallire l'Ucraina, ha detto Austin iniziando i lavori. Washington ha ribadito che manderà armi per 300 milioni, si tratta di fondi già annunciati la settimana scorsa dal presidente Biden, recuperati da risparmi fatti dal Pentagono. Gli Stati Uniti, come l'UE, hanno istituito un capitolo speciale del bilancio per l'Ucraina, vuoto da mesi. Il finanziamento da 60 miliardi di dollari che la Casa Bianca ha promesso lo scorso autunno a Kiev è ancora bloccato al Congresso. Il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Mike Johnson, si rifiuta di metterlo in agenda per il voto. Penso che i nostri alleati siano profondamente consapevoli della nostra situazione finanziaria. Gli ucraini lo sanno più di chiunque altro. Hanno delle carenze perché non siamo in grado di rifornirli. Poi l'articolo prosegue, siamo a pagina 3 del Fatto Quotidiano, ma se volgiamo pagina, a pagina 4, 700 incontri con le lobby, come l'Unione Europea spende in armi. Il presidente del Consiglio europeo, il belga Charles Michel, imbraccia il fucile e sfida il militarismo. La dirimpettaia odiata Ursula von der Leyen. È giunto il momento di adottare misure radicali e concrete per mettere l'economia dell'UE su un piede di guerra, ha scritto ai leader dei 27 convocando il Consiglio europeo. Virgolettato, ciò significa spendere di più e acquistare in modo più congiunto e quindi più efficiente. Dobbiamo anche aiutare l'industria della difesa ad accedere a fondi pubblici e privati. La nuova postura, al di là dei posizionamenti personali del burocrate europeo, la dice lunga sulla fase di riarmo europeo, e le parole di Michel trovano una spiegazione esauriente nelle stanze del commissario Thierry Breton, con delega al mercato interno, che di industria della difesa è il principale responsabile. Sul Fatto Quotidiano avevamo dato conto di circa 700 incontri in 4 anni tra la lobby delle armi e le istituzioni europee. In seguito questa attività è proseguita in forma regolare con big quali Airbus, Fincantieri, Leonardo, Thales, e OHB Space e molti altri. Ma per capire le finalità di queste riunioni bisogna spulciare i programmi di spesa europei. La guerra in Ucraina ha stimolato la creazione del European Peace Facility, che dotato inizialmente di 5 miliardi di euro si è vista incrementare fino a 12 miliardi. Il piano è suddiviso in 17 voci, di cui 5 assorbono il 50%, informazione, spazio, combattimento aereo, combattimento a terra e combattimento navale. Scorrendo i vari progetti si capisce meglio che gli incontri dell'ufficio e in quelli parimenti importanti del suo gabinetto siano decisivi per fissare i piani di spesa. Nel programma Information Superiority, e infatti, che riguarda l'intero ciclo del processo decisionale militare, con tempistiche sempre più brevi e una quantità sempre maggiore di dati da raccogliere ed elaborare, spiccano il progetto Euromale, il drone europeo che vede la joint venture di Airbus, della francese Dassault e dell'italiana Leonardo. a interessare molto il commissario, con ben 42 incontri nei suoi 5 anni di attività, è il settore spaziale, chiaramente un altro settore è molto interessato da un punto di vista militare, ma c'è anche, insomma, poi vado un po' avanti, ma c'è anche l'IRS System, il sistema di intelligenza, sorveglianza e riconoscimento, dove spicca lo Spider, progetto che vede la partecipazione di quasi tutta l'industria militare europea. Nella sezione combattimento aereo si stagliano i progetti di caccia firmati Eurofighter, Rafale o Tornado, e poi appunto prosegue, si parla anche chiaramente di Leonardo, come insomma quelli che abbiamo anche già citato, Thales eccetera. Si chiama JQAS invece il progetto europeo che mira a sviluppare un sistema antidroni di nuova generazione, coinvolgerà ben 38 società di 14 stati del vecchio continente. Per l'Italia troviamo di nuovo Elettronica, insomma, e di nuovo chiaramente Leonardo, e se ne continuano a citare altri. L'articolo prosegue, siamo a pagina 4 del Fatto Quotidiano, cita ancora diverse aziende che collaborano con la guerra. Secondo me è indicativo, insomma, insomma, quando appunto poi si fanno appelli alla pace e appunto si parla dei valori pacifici della Repubblica, della democrazia eccetera, insomma, secondo me poi vanno contestualizzati invece poi con tutto questo programma di guerra, e questi insomma che poi si appiattiscono anche su un livello meramente militare di profitti. Questo secondo me per quanto riguarda il contesto di guerra più ampio. Direi che ci prendiamo un momento di pausa e torniamo in voce. E allora presto che tardi, andiamo avanti a vedere chi è che diceva presto che tardi. In Alice nel Paese delle Meraviglie, il coniglio secondo me. Siamo a pagina, andiamo a vedere il manifesto su questo aspetto Russia, NATO, riarmo dell'Europa non andrei ancora a leggere, però dal manifesto ne parlano a pagina 2: karma letale, prepariamo la guerra così l'Europa precipita verso l'era dell'elmetto. Domani c'è il Consiglio europeo e sarà il primo Consiglio europeo insomma che vede da quando Putin è stato di nuovo rieletto. Se ne parla appunto a pagina 2. Io dedicherei quest'altra parte a partire dalla Palestina e andiamo a vedere a pagina 9. I giornali non ne parlano moltissimo, soprattutto non ne parlano nei termini decenti e dignitosi. C'era un articolo sulla Repubblica che era Hamas in prima pagina, Hamas capi e vice in fuga e noi civili lasciati qui a morire. C'era l'editoriale del Corriere della Sera che diceva che i morti a Gaza erano colpa di Hamas, quindi insomma in questi termini ne parlano i giornali. Andiamo invece a vedere il manifesto, che da questo punto di vista invece tiene un punto un po' più preciso quantomeno. Siamo a pagina 9, striscia di sangue, è un articolo di Michele Giorgio. Le forze armate israeliane bombardano edifici civili a Gaza senza disporre di informazioni di intelligence sulle postazioni di Hamas o di altre organizzazioni armate. Joe Biden lo ha sempre saputo, almeno dal 27 ottobre, rivelava ieri il Washington Post, riferendo del contenuto di un incontro avuto dal presidente americano con un gruppo di esperti funzionari della politica estera USA. Rivelazioni che si abbinano all'ultimo rapporto dell'associazione Breaking the Silence, riunisce militari israeliani che rompono il silenzio sui crimini contro i palestinesi, che demolisce il virgolettato mito israeliano dell'esercito morale e spiega le stragi di civili con la violazione consapevole di ogni regola d'ingaggio. Gli abitanti di Gaza non hanno bisogno di leggere rapporti per sapere che i presunti attacchi mirati contro obiettivi di Hamas invece colpiscono tutti, vivono sulla loro pelle un'offensiva militare che ha ucciso circa 32.000 persone, due terzi dei quali donne e bambini, senza dimenticare migliaia di dispersi e decine di migliaia di feriti. E questo è accaduto due giorni fa dentro e intorno all'ospedale Shifa di Gaza City. Ha offerto una dimostrazione pratica di cosa avverrà nei prossimi giorni e mesi se non sarà proclamato un cessate il fuoco permanente nella striscia di Gaza. E quello che aggiungo nei prossimi giorni e mesi, cioè, è anche quello che è accaduto negli scorsi mesi. Non c'è un bilancio definitivo dei civili rimasti uccisi nel raid di lunedì nel più importante degli ospedali della striscia. I giornalisti che erano sul posto però confermano che sono numerosi i non combattenti uccisi o feriti intorno o dentro al complesso ospedaliero. L'esercito israeliano, che ha spianato anche il cortile che ospitava migliaia di sfollati, non parla di civili, sostiene di aver ucciso oltre 50 combattenti di Hamas. A Gaza City altre case sono state rase al suolo e sono morte per le bombe 15 persone di una stessa famiglia. Rafa, sul confine con l'Egitto, avvertono i palestinesi, è sistematicamente sotto attacco. Nelle ultime ore 14 persone sono state uccise. La politica israeliana di eliminazione di ogni apparato di Hamas, anche non militare, di fatto impedisce la protezione dei camion con gli aiuti umanitari provenienti dal sud e la distribuzione organizzata del cibo alla popolazione. Il gabinetto di guerra guidato da Netanyahu, spiega il giornalista Ahmed Rizek, è un nome di fantasia per ragioni di sicurezza, vuole che siano guardie private reclutate da famiglie locali e non i poliziotti di Hamas a scortare gli autocarri che dal valico di Kerem Shalom vanno al nord. Sino ad oggi però ben poche persone si sono dette pronte a farlo, nessun palestinese vuole e può lavorare per Israele. Anche da questo sono nate le stragi degli affamati del 29 febbraio e di qualche giorno fa sulla rotonda Kuwait. Il 24 febbraio, secondo il sito Axios, l'amministrazione Biden aveva chiesto a Israele di non colpire la polizia civile perché accelerando il crollo dell'ordine pubblico avrebbe provocato il caos e quindi la fine della distruzione ordinata delle razioni di cibo. Ora, dice Hamed Rizek, per gli autisti senza scorta è quasi impossibile raggiungere i centri di distribuzione e le migliaia di persone che assaltano gli autocarri finiscono per avvicinarsi troppo alle postazioni dei soldati israeliani che aprono il fuoco. Israele, invece, contro le posizioni degli USA, tiene nel mirino comandanti e agenti della polizia di Gaza. E l'attacco a Rafah intanto resta sul tavolo dei comandi militari israeliani. Netanyahu ha consentito a inviare la prossima settimana una delegazione a Washington per discutere con gli Stati Uniti i piani di invasione della città, dove sono rifugiati oltre 1 milione di sfollati. Biden ha tentato nuovamente invano di dissuadere Netanyahu dal lanciare l'offensiva durante il colloquio telefonico di lunedì, ma il primo ministro israeliano farà ciò che vuole, come succede dal 7 ottobre. In ogni caso, gli Stati Uniti continuano a difendere il premier israeliano e il suo governo dalle accuse internazionali per la grave crisi umanitaria a Gaza. La carestia è imminente, avverte un rapporto dell'ONU di 2 giorni fa, causata dall'offensiva israeliana. Il portavoce del Dipartimento di Stato, Vedant Patel, ha detto che gli USA non hanno le prove che Israele stia usando la fame come arma di guerra. Anche in questo, appunto, per questo secondo me il manifesto, quantomeno su questo tema, è sicuramente ben più preciso di tutti gli altri giornali, anche nello svelare un po' l'ipocrisia delle parole dei primi ministri, insomma, e in particolare di Biden. Sì. Il ministro, in conclusione, le ultime righe, il ministro degli esteri sudafricano Naledi Pandor ieri ha accusato Israele di aver ignorato la sentenza di gennaio della Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA volta a prevenire atti di genocidio. Ora vediamo la fame di massa e la carestia davanti ai nostri occhi, ha detto Pandor in un'intervista. Come umanità dobbiamo guardare a noi stessi con orrore e sgomento ed essere preoccupati di aver dato l'esempio. Parole non recepite dal Consiglio europeo, che nella riunione di domani e venerdì, secondo una bozza di risoluzione circolata ieri, chiederà solo una pausa umanitaria e non il cessate il fuoco a Gaza. A questo proposito, cioè a proposito del cessate il fuoco e di quello che accade poi di più all'interno dei nostri confini occidentali, e sulla stampa è riportata un'azione che è stata fatta ieri all'interno dell'università torinese, e mi sembra che i toni della stampa siano piuttosto critici di questa azione. Si tratta appunto degli studenti e delle studenti che sono entrati all'interno del senato accademico per denunciare gli accordi che ci sono fra l'università e Israele, insomma, per mandare anche un messaggio secondo me molto chiaro, che comunque la guerra parte da qui. Quindi se si vuole dare una coerenza alle parole, insomma alle lacrime, non farle diventare delle lacrime di coccodrillo, ecco, si possono fare anche delle cose concrete, come interrompere gli accordi fra l'Università di Torino, Israele e le aziende della guerra. È anche ciò che c'era scritto nello striscione, sono entrati appunto questi studenti all'interno del Senato accademico con questo striscione che denunciava questo. Siamo a pagina 18 della Stampa. No al progetto con Israele, l'Università di Torino si schiera con gli studenti, basta accordi dell'università con Israele, cori, striscioni, bandiere, sono arrabbiati gli universitari di Torino e ieri hanno chiesto all'Ateneo di non voltarsi dall'altra parte, di sottoscrivere quella lettera mandata al Ministero degli Affari Esteri e già firmata da oltre 1700 accademici di tutto il paese per sospendere l'accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra le università e i centri di ricerca italiani e israeliani. Un appello a cui l'Ateneo torinese ha risposto votando una mozione di poche righe. Il Senato accademico ritiene non opportuna la partecipazione al mondo Maeci visto il protrarsi della situazione di guerra a Gaza. È il primo Ateneo italiano a sospendere nuove collaborazioni con la realtà accademica israeliana. La giornata è iniziata all'insegna delle proteste, al grido Palestina libera. Gli universitari di Cambiare Rotte e Progetto Palestina hanno interrotto la seduta del Senato con bandiere e striscioni. È virgolettato. A fine febbraio il Ministero degli Affari Esteri ha annunciato il bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca tra Italia e Israele da presentare entro il 10 aprile. Non è difficile immaginare per quali fini verranno utilizzati. Da qui la lettera aperta firmata da oltre 1700 accademici di tutta Italia per chiedere alle università di prendere una posizione. Il finanziamento, viene spiegato nella missiva, potrebbe essere utilizzato per sviluppare tecnologie dual use, ovvero impiego sia civile sia militare. La richiesta degli studenti di Torino al rettore e ai membri del Senato è stata quella di aderire all'appello. Vogliamo che il nostro Ateneo non si renda complice del genocidio in atto, che i centri di produzione del sapere non siano legati alla violenza e che nessuna delle nostre ricerche possa essere utilizzata per fini militari. I docenti hanno ascoltato in silenzio. Riceviamo il documento, è stata la risposta del rettore Stefano Guenà, e ne discuteremo al momento opportuno, ma i giovani non potevano aspettare e hanno chiesto al vertice dell'Ateneo di essere partecipi alla decisione. È iniziata così, a seguito della seduta del Senato, un pomeriggio di confronto tra le due anime dell'università. Nell'aula magna di Via Po, la comunità accademica ha ricordato ai ragazzi il valore della ricerca e della collaborazione tra docenti e si è detta contraria al boicottaggio accademico. Perché? Sono le parole di Francesco Ramella, direttore del Dipartimento delle Culture Politiche e Società. La libertà di ricerca e di insegnamento sono valori costituzionali e costruiscono ponti di pace. Queste sono le parole di Francesco Ramella, insomma, di fronte agli accordi con aziende che fomentano la guerra, che la alimentano anzi che la fanno proprio partire da qui. Però secondo Francesco Ramella, evidentemente la libertà di ricerca e di insegnamento sono comunque dei valori costituzionali e quindi va bene, non ci giriamo dall'altra parte, ha aggiunto il direttore del Dipartimento di Studi Storici. Siamo attenti alla questione palestinese, vogliamo capirla in profondità. Ma agli studenti le parole non sono bastate? Beh, insomma, aggiungerei che mi sembra scontato a qualunque persona ma agli studenti le parole non sono bastate e chiedevano un segnale. Così il Senato si è riunito nuovamente e ha votato una mozione che di fatto sospende la partecipazione al bando Maeci. Solo due astenuti e una contraria, Susanna Terracini, direttrice del Dipartimento di Matematica e discendente di Umberto, tra i fondatori dell'Ordine Nuovo e del Partito Comunista, sono contraria ai boicottaggi accademici perché, con l'esclusione dei progetti bellici, le collaborazioni scientifiche e gli scambi tra studenti sono un elemento portatore di pace. Gli altri docenti hanno parlato di vittoria del dialogo. In questo momento, ha spiegato Ramella, non c'è una condizione ideale per fare ricerca in Israele, per mandare nel paese studenti. È guerra. Hanno parlato di vittoria anche gli studenti, proveremo a ottenere lo stesso risultato negli altri atenei del paese, vogliamo rompere ogni complicità tra l'Italia e Israele. L'unica cosa che mi viene da aggiungere è che chiaramente la guerra viene sempre fatta in nome della pace, quindi insomma non stupiscono poi le parole di pace in bocca a questi professori. E allora 87.9 sono le 9.51, torniamo in voce, andiamo, ci avviciniamo verso la conclusione della rassegna stampa di questa mattina, lo facciamo dedicando quest'ultima parte al tema del carcere, a quello che sta accadendo, e, ne parlano diversi giornali, ne parla ad esempio La Stampa a pagina 17, la salute mentale negata nelle carceri, viene curato meno di un malato su 100, soltanto lo 0,38% dei detenuti che hanno un disturbo grave riesce a ottenere assistenza psichiatrica, i posti nelle residenze esterne non sono sufficienti e il sovraffollamento aumenta il rischio di suicidi. Insomma, non direi che è solo il sovraffollamento ad aumentare il rischio di suicidi, bensì insomma un po' tutta la struttura. Da questi microfoni ne parliamo chiaramente da tanti anni, del come la struttura carcere proprio è mirata ad annichilire le persone, l'identità delle persone. E siamo a pagina 17, c'è questo articolo che insomma nomina le persone che si sono tolte la vita nelle ultime settimane, e insomma parlano anche delle violenze subite dietro le sbarre di Santa Maria Capua Vetere, e in queste condizioni non c'è poi da stupirsi se l'equilibrio mentale finisca per saltare. Secondo l'ultimo rapporto Antigone, il 9,2% dei nostri 65.000 detenuti soffre di disturbi psichici molto gravi, il 12,4% delle donne che vivono dietro le sbarre, ma il problema è molto più esteso, tanto che il 20% assume stabilizzanti dell'umore, antipsicotici, antidepressivi, mentre il 40% fa uso di sedativi e ipnotici. Anche qui c'è comunque parlare dei farmaci come di qualche cosa che assumano, di Laura Sponte insomma è quantomeno parziale. Insomma, si sa bene anche di come questi farmaci vengono utilizzati proprio per come fattore strutturale del mantenimento del carcere, per tenere appunto buone le persone in quelle condizioni. E poi l'articolo prosegue, ma ci sono anche una serie di dati che vengono riportati. 20 sono i detenuti che si sono tolti la vita in cella dall'inizio del 2024, e 9,2% la quota su 65.000 detenuti che soffre di disturbi psichici molto molto gravi, il 40,3% dei detenuti che fanno uso di sedativi, mentre il 20% assume antidepressivi. Poi se ne parla anche sul Riformista a pagina 6, c'è un articolo: se il carcere uccide la speranza, il dramma dei suicidi in Italia. Qui chiaramente è quello che accade spesso, che comunque si scopre la violenza del carcere nell'atto estremo del togliersi la vita, però poi oltre all'atto estremo bisognerebbe avere la capacità, secondo noi, da questi microfoni, di guardare oltre l'atto estremo, perché oltre l'atto estremo poi rimane la brutalità del carcere, ed è quello il problema. E questo articolo a pagina 6 comincia appunto raccontando la storia di Matteo Concetti, 21 anni, detenuto al carcere di Ancona, e anche qui appunto il profilo che viene raccontato è una persona con problemi psichiatrici abbastanza seri, riporto dal giornale. Se uno a 20 anni si toglie la vita pur di non dover più sopportare le angustie del carcere, vuol dire che quel carcere non gli dà speranza alcuna migliore alla propria esistenza, lo peggiora, anzi non è vita altro che la rieducazione prescritta dalla nostra Costituzione. Non si respira, c'è troppa gente, una montagna di disperazione che sovrasta qualunque speranza di ritirarsi, di rifarsi una vita. Il sovraffollamento isolamento in certi casi è insopportabile, non è la causa diretta di un suicidio, ma certo ti toglie la possibilità di portare di pensare liberamente. E poi appunto l'articolo prosegue: il problema di fondo è che la politica ammanta di una certa inevitabilità questa condizione che porta al suicidio dei detenuti, e lo stesso ministro Carlo Nordio ha dato questa impressione parlando improvvisamente di malattia, virgolettato, insomma. E poi prosegue, e c'è alla pagina successiva, pagina 7, c'è un'intervista all'ex garante dei detenuti Mauro Palma, e, insomma, assente una società civile che si domandi cosa sta succedendo, i detenuti che si tolgono la vita sono per lo più senza un lungo trascorso, anche ai primi periodi, o persone che stanno per uscire dal carcere, rispondo al telefono. Allora, 9.59, eccoci tornati in voce. Dicevamo, sul Riformista ci sono questi due articoli riguardo il carcere. Il secondo era appunto l'intervista all'ex garante nazionale Mauro Palma, assente una società civile che si domandi cosa sta succedendo in carcere. E io mi avvicinerei a concludere la rassegna stampa leggendo la cronaca di Roma, lo vediamo dal Messaggero che come fotonotizia riporta le bare al Piazza del Popolo, 1000 bare in ricordo dei morti sul lavoro. Questa fotonotizia era riportata in prima pagina della Repubblica, qui invece siamo in prima pagina del Messaggero. Poi il titolo principale è Pasqua, stangata al ristorante, rincari per chi andrà fuori a mangiare. E una, insomma, vicende di termini: rifiuta disabile a bordo, multato il tassista, una donna di 80 anni è stata lasciata a terra, l'autista ha ricevuto 600 euro di sanzione. Poi sulla spalla destra di questa prima pagina del Messaggero, cliente deluso perseguita il suo avvocato, ti do fuoco, con 1 milione di euro ottenuto come risarcimento per un incidente stradale non riusciva a considerare chiusi i conti con l'assicurazione, voleva sempre di più e per questo si è trasformato in stalker del suo avvocato, arrivando a presentarsi nello studio di Tivoli con una tanica di benzina: se non fa quello che dico do fuoco a tutto. Per l'uomo 41enne di Subiaco, l'altra mattina è scattato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e anche quello di dimora dal comune di Tivoli, come aggravamento della misura per essersi rifiutato di indossare il braccialetto elettronico. Thank you. E allora questa era la storia bizzarra di Tivoli, il cliente deluso che perseguita il suo avvocato. E dopo invece c'è una storia decisamente invece più cruda, le gang delle torture, trovato un dito mozzato. E vabbè, non lo leggerei, è a pagina 41 del Messaggero. La Repubblica, Pino crolla sulle auto, così mi sono salvato, l'albero alto 15 metri travolge diversi mezzi, la testimonianza di una donna, ho sentito il rumore, ho accelerato, la prova di transizione a maggio 2000, di trazione a maggio 2023, le prove di trazione a maggio 2023, la strage sfiorata da Piazza Venezia a Donna Olimpia. Il Pino è crollato sulla Cristoforo Colombo. Questa è la parte sinistra di questa prima pagina. Sulla destra invece Gualtieri, dalle fosse ardeatine la lezione di memoria nel cuore della città, perché chiaramente ci stiamo avvicinando all'anniversario delle fosse ardeatine. E Campidoglio, Auditorio Magro, tutte le iniziative del comune.